Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. Siamo nella quarta domenica di Quaresima, Giovanni 3, 14, 21. Siamo davanti a un testo che narra, grida l'amore che Dio ha per noi. Gesù sta parlando con Nicodemo, questo maestro della legge, andato da lui di notte, preso tra i suoi dubbi, le sue paure. È Gesù che cerca di farlo uscire, di portarlo alla luce della fede in lui. È un testo, come vi dicevo, che grida l'amore di Dio. Ecco, Sant'Alfonso, con parole meravigliose, diceva: nell'Antico Testamento l'uomo poteva dubitare se Dio l'amasse con un tenero amore, ma dopo che l'abbiamo visto morire su una croce per noi, come possiamo dubitare? Alziamo gli occhi e guardiamo Gesù vero, figlio di Dio, che pende inchiodato da quel patibolo, e consideriamo a cosa è arrivato l'amore per noi che gli porta. Quella croce, quelle piaghe ben gridano e ci fanno sapere che egli veramente ci ama. Sì, ci ama di un amore infinito, capace di colmare i nostri cuori, di cancellare ogni peccato e farci ripartire rinnovati nel nostro cammino. Quindi questo sarà il tema attorno a cui ruoteremo. Ora vediamo alcune sfaccettature di questo testo. Ecco, anzitutto Gesù richiama un episodio accaduto nel deserto, quando il popolo di Israele, mentre usciva dall'Egitto, a un certo punto, in preda alle sue solite lamentele e ai suoi peccati, fu attaccato da dei serpenti velenosi. Allora, come rimedio, Dio disse a Mosè di fare un serpentello di bronzo, metterlo su un'asta, in modo che chiunque lo guardasse venisse guarito. Ovviamente era un segno, infatti il libro della Sapienza bene ha capito che quel segno di salvezza non era il segno in sé che salvava, ma il Signore, salvatore di tutti. Quindi chi obbediva alle sue parole guardando questo oggetto veniva guarito. Gesù lo richiama e lo applica a sé, dice: come Mosè innalzò il serpente, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. Perché? Perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ecco, il Signore, inchiodando se stesso alla croce, ci rivela l'amore di Dio e viene a donarci la vita eterna, per chi crede in lui, a guarirci dai morsi del peccato. Quella croce è la risposta di Dio, potremmo dire, ai serpenti di oggi e di sempre, allo smarrimento, alla confusione, all'odio tra persone, alla morte. Ecco, chiunque guarda lui, chiunque crede in lui, chiunque entra in comunione con lui ha la vita eterna, riceve in sé la salvezza, la vita di Dio. Vedete, c'è una parola che colpisce di questo testo, che dice: bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Ecco, è un bisogna che ci indica che c'è una volontà di Dio, che la croce non è un imprevisto, ma il Figlio dell'uomo deve passare di lì. Perché? Perché soltanto lì capiamo chi è veramente Dio e viene sdemonizzata l'immagine falsa che abbiamo di Lui. Ci mostra chi è Dio, uno che ci ama al punto da morire per noi, uno che si lascia trafiggere e ciononostante ci continua ad amare, a offrire il suo perdono, e ci rivela chi siamo noi, i suoi figli, capaci di accogliere e donare questo amore, di vivere tra loro da fratelli. Vedete, l'errore fondamentale dell'uomo dalla Genesi, l'inganno fondamentale che ancora oggi ci portiamo nella testa, è pensare a un Dio cattivo, a un Dio avverso, a un Dio nemico della nostra libertà o comunque un Dio inutile. Ma pensateci un po', se voi pensate che siano cattivi vostro padre e vostra madre, è un po' difficile che viviate felici. Diceva un bravo biblista, Silvano Fausti: se pensate che siano cattive le vostre radici, tagliatele via, ma non vivrete a lungo. Cioè, come dire, vedete, il nostro conflitto nasce dall'origine. E se io di fondo, oltre a non accettare, riconciliarmi con la mia storia, anche con, per esempio, i miei genitori in cammino di perdono, perché inevitabilmente possono aver avuto i loro limiti, ma c'è un genitore con la G maiuscola a monte che è Dio, se io non lo accetto come padre, se io non lo scopro come amore, Se io non lo scopro come mio alleato, io non accetterò mai me come figlio, non accetterò mai in toto la mia vita come un dono, non spenderò mai la mia vita fino in fondo per gli altri, perché non mi scoprirò amato, ma vedrò sempre, avrò sempre qualcosa su cui recriminare, cioè il principio dei mali è non accettare di essere amati dal padre, dalla madre, da Dio, fondamentalmente non accettarsi, non riconoscersi amati. E allora ci sarà sempre qualcosa che nella vita non va, qualcosa che è andato male, qualcosa su cui recriminare, una posizione vittimistica nella quale metterci, recriminare che l'altro ha avuto di più, io ho avuto di meno. Ecco, dobbiamo, sarebbe bello, ma è ora davvero di aprire il cuore. Se vogliamo scoprire davvero chi è Dio, dobbiamo passare dalla carne di suo figlio, dalla carne di Gesù. Lì sulla croce vedo chi è Dio. Ed è bello che Gesù usa il termine innalzato. Cioè, per Gesù la croce è una cosa che si innalza, una cosa che vuoi far vedere, una cosa che vuoi, fare oggetto di anche applauso, una cosa che vuoi glorificare. Ecco, Gesù parla della croce come di una cosa gloriosa. In Giovanni la prospettiva della croce non è un fallimento doloroso, ma è luogo di gloria, luogo di rivelazione, luogo dove veramente si manifesta la essenza, la natura di Dio. Amore, è amore totale, potente, ma un amore che, come vedremo, ci interpella. Ci dice sempre questo versetto: intanto chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Ecco, Dio Padre ha mandato suo figlio per salvarci, lo ha mandato perché chiunque crede possa avere la vita eterna. Nota bene, nel linguaggio biblico credere, avere fede, innanzitutto la scrittura, o meglio l'ebraico, è una lingua molto molto concreta. La parola fede in ebraico viene da aman, da cui il nostro amen, che significa e così sia. Aman in ebraico indica un luogo solido. Ecco, per esempio, battete i piedi sul pavimento, mettetevi in piedi, insomma siete stabili. Ecco, quello vuol dire fede, fidarsi, cioè vuol dire poggiarsi su qualcosa di stabile, di sicuro, avere un fondamento sicuro, concreto, solido. Quindi vuol dire poggiarsi su, qualcosa di solido. La fede è poggiarmi su qualcuno, su qualcosa di vero, di stabile, di affidabile. Vedete, nella Bibbia non si crede semplicemente in qualcosa, ma in qualcuno. Quindi qui credere in Gesù vuol dire veramente accoglierlo e fidarmi su di lui, sulla sua parola. Un grande inganno che vivono tanti cattolici all'acqua di rose, i famosi cattolici non praticanti, ecco questa specialità nostrana del presunto cattolico non praticante, è quella di pensare di credere. Ecco, un inganno grande è ridurre la fede a sapere che Dio c'è, sapere che Gesù è il Signore senza capire neanche il senso, ma non è questo. Fidarmi è una cosa molto concreta. Il solito esempio che vi facciamo è: se alla fine io conosco un medico e dico credo che sia bravo, se poi quel medico lì, quando sono malato, mi dà una medicina ma io non la prendo perché non mi fido, oddio, quella non è che posso dire che sia proprio fede. Accogliere Gesù, chiunque crede in lui, chi lo riconosce il Signore, il Messia, chi lo accoglie nella sua vita e si fonde, si poggia su di lui, si fida delle sue parole e lo segue, ha la vita eterna. Bellissimo, vedete, la vita eterna, prima che, non è oggetto di conquiste, di sforzi, è un dono che ci fa il Signore. Il mio corrispondere a lui diventa un corrispondere all'amore, uno stare unito a lui, ma la vita eterna, il dono della vita di Dio, è un dono da accogliere. Quando dicono no, ma io non vado in chiesa, io faccio già del bene fuori, ma tu puoi fare tutto il bene che vuoi, ma avere in te la vita di Dio non te la conquisti con le tue forze. Se bastavano quelle, non c'era bisogno che Dio morisse in croce per te. Ma la vita eterna, la vita di grazia, la comunione con Dio è un dono che si accoglie per mezzo della fede. Andiamo avanti. Vediamo che il Vangelo ci dice che Dio non ha mandato appunto per condannare, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ma Attenti, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato. Allora vedete, il Signore ha mandato suo figlio per salvarci tutti. Ma cosa succede? Che davanti a Gesù, davanti al suo annuncio, davanti al suo amore, davanti alla verità, noi abbiamo una possibilità: accogliere o rifiutare. Questo è già il giudizio in atto. È molto bello perché qui si parla di condannare, di una condanna subito dopo di un giudizio, cioè l'uomo che rifiuta si condanna in un certo modo da sé, cioè mi condanno, vediamo subito dopo, a vivere nelle tenebre, mi condanno, mi escludo dal partecipare alla vita di grazia. Ma il punto qual è? Vedete, qui emerge un aspetto del giudizio che è un manifestare ciò che io già ho nel cuore. Infatti al versetto dopo cosa dice Gesù? Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. Chi infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, ma chi fa la verità viene verso la luce. Giovanni ovviamente in questo testo ci vuole riportare tutti nella luce, ma qui ci dice un aspetto importante, vedete, che qui innanzitutto si parla di chi ama le tenebre, non di chi fa semplicemente il male. Se andiamo al greco si parla di chi ama le tenebre, perché? Perché il male lo possiamo commettere tutti, nel senso per debolezza, per distrazione, per fragilità, ma qui si parla di amare il male, di amare il tuo peccato. Uno può scegliere di rimanere nelle tenebre perché non si apre alla luce, ed emerge il giudizio come un giudizio inteso come un far emergere ciò che uno ha nel cuore. Diceva un biblista americano: Gesù porta alla luce ciò che un uomo realmente è la vera natura della sua vita. Gesù è una luce penetrante che provoca il giudizio rendendo evidente ciò che l'uomo è. Vedete, paradossalmente c'è chi sceglie di rimanere nelle tenebre. Dici, com'è possibile? Immaginate una persona che rimane in una stanza buia per molto tempo, posta di fronte alla luce del sole, chiude gli occhi perché gli dà fastidio. Allora che fa? Preferisce tenerli chiusi, starsene al buio per non affrontare quel dolore momentaneo di riabituarsi alla luce. Così è dell'uomo che ama il suo peccato, che preferisce rimanere nelle sue tenebre, nella sua menzogna. Diceva un filosofo che il dramma non è che gli uomini hanno paura del buio, ma che hanno paura della luce. Papa Francesco chiamava i cristiani pipistrelli, che preferiscono le ombre del loro peccato alla luce del Signore. Vedete, per una serie di motivi, è paradossale, ma possiamo fare questo. Abbiamo paura di aprirci a Cristo, paura di aprirci a chi ci può aiutare in nome suo, paura di aprirci in confessione, paura di aprirci con gli altri. Perché? I motivi possono essere tanti: per paura di essere giudicati, non essere capiti, o perché di fondo non voglio uscire da quella mia situazione, quindi voglio rimanere nel mio peccato, oppure perché non voglio subire lo smacco dell'orgoglio e preferiamo far finta di niente, arrivando alla presunzione di sentirci sempre nel giusto. La persona oppure può mimetizzarsi cercando di mascherare le vere motivazioni delle sue azioni, cercando di nascondersi a se stesso, agli altri e pure a Dio. Oppure cercherà di dare un nome diverso alle cose per il proprio tornaconto, come fanno quanti vogliono ingannarsi, negando che per esempio una cosa è sbagliata solo perché a loro va di farla. O si farà finta di non capire, ma perché non gli interessa capire. Oppure ci si può servire della tolleranza, ma sì dai non è nulla, oppure del sotterfugio, ma sì tanto nessuno se ne accorge, delle mezze verità o spesso purtroppo anche delle menzogne, ma perché? Talvolta per apparire corretti, altre volte spesso per non passare un brutto quarto d'ora, diceva Sane Scrivà, qualche volta per non farlo passare agli altri, ma sempre per vigliaccheria. Così, con questa paura di andare fino in fondo, non saremo mai persone di criterio, persone libere. Gesù ci dice: chi fa la verità viene verso la luce, chi no se ne sta felicemente schiavo, lietamente imprigionato, sguazzando nel suo stantio e buio locale di un cuore inabitato dal peccato. Commentava Sant'Agostino: il medico, per quanto dipende da lui, viene per guarire il malato. Se uno non sta alle prescrizioni del medico, si rovina da solo. Il Salvatore è venuto nel mondo. Se tu non vuoi essere salvato, ti giudicherai da te stesso. Dunque, l'infinito e misericordioso amore di Dio è arrivato al punto di dare suo figlio per noi. Che dono, ma che ha responsabilità. Ciascuno infatti deve riconoscersi malato per poter essere guarito. Ciascuno deve confessare il proprio peccato perché sia perdonato da Dio, perché quel perdono che già ci ha donato sulla croce possa avere effetto nel nostro cuore e nella nostra vita. Pace e bene.